Allora, eccoci di nuovo in diretta alle 11.15, come annunciato diamo inizio a questo redazionale in cui si parlerà di Franco Fortini e di una iniziativa legata alla sua figura che consiste in un documentario, il titolo è Memorie per dopodomani. Il regista di questo documentario è Lorenzo Pallini, che sentiremo fra un po', ci metteremo in contatto con lui telefonicamente e quindi parleremo anche soprattutto di questa iniziativa insieme a lui, ma soprattutto lo faremo con i graditi ospiti che abbiamo in studio, che sono Virginio Massimo, un compagno che più volte è intervenuto dai microfoni di Radio Onda Rossa, e anche Donatello Santarone. Anche lui ci ha in un'altra occasione proprio è venuto qui con noi in radio a parlare ancora di Franco Fortini, perché ne è persona che lo ha conosciuto, che ha lavorato con lui, che ha scritto tantissime cose sull'opera e sulla figura di Franco Fortini, e tra l'altro è anche docente di letteratura italiana e di didattica della letteratura all'Università di Roma 3. Quindi vi do il benvenuto a entrambi.
Grazie.
E quindi io direi subito che insomma, a noi non servono pretesti per parlare di Franco Fortini, no? È una persona, un compagno, uno scrittore, un poeta, si può dire tanti sostantivi si possono usare per la figura di Franco Fortini. Noi usiamo la parola compagno perché ci sembra quella che più raccoglie tante cose. È tra l'altro, ma questo è solo un pretesto, il 25esimo anniversario della sua morte, che avvenne il 28 novembre del 1994, quindi non molti giorni fa, come giorni sa, ma non è questo evidentemente la motivazione che ci ha spinto, quanto questa iniziativa di cui parleremo con il regista Lorenzo Pallini, e l'occasione prima di parlare con il regista di riproporre e reintrodurre nuovamente la figura di Franco Fortini di questi tempi in cui magari in molti e molte si sentono un po' smarriti, no? Mancano figure di riferimento come ce n'erano all'epoca, non era il solo evidentemente, ma certamente una delle figure di maggior spicco, per cui do la parola sicuramente a Donatello perché ci dica qualcosa ancora una volta di Franco Fortini.
Grazie Giorgio, grazie per l'invito e per questa bella idea di ricordare uno dei forse più profondi e ricchi intellettuali della sinistra marxista italiana del secondo dopoguerra, un intellettuale che ha operato sostanzialmente in tutti gli anni dalla resistenza al 94, appunto anno in cui muore. E non è semplice in pochi minuti sintetizzare la figura e l'opera di Franco Fortini. Vorrei però partire da se mi permetti, hai citato giustamente la parola compagno, è una parola molto, molto importante per Fortini, è una parola che nasce da un'esperienza che è stata fondamentalmente l'esperienza della guerra, della resistenza del dopoguerra, e che nasce da una condivisione di prospettive, di idee, di battaglie politico-culturali che Fortini ha vissuto sostanzialmente non soltanto in una dimensione nazionale, ma direi anche in una dimensione internazionale. È forse uno dei pochi, e qui voglio introdurre subito un tema che mi sembra molto importante, è forse uno dei pochi intellettuali italiani ad avere questo respiro internazionale, questo respiro mondiale. Ad esempio, già nella prima raccolta di poesie Foglio di Via, Ci sono poesie dedicate a Varsavia, alla rivolta del ghetto di Varsavia, alla resistenza degli ebrei polacchi, ci sono poesie dedicate alla Svizzera, a Basilea, dove Svizzera è un paese dove lui si rifugia, dove è costretto a esulare. E poi via via, nel corso della sua esistenza, Fortini ebbe sempre uno sguardo ai grandi fatti mondiali. Diceva che per capire se stessi, per capire le esistenze individuali, è necessario avere uno sguardo diciamo internazionale, cioè il mondo è e resta la nostra unica spiegazione, diceva citando Schlegel. Il mondo è e resta la nostra unica spiegazione, non è una cosa molto comune e purtroppo a volte non lo è neanche oggi in tempi di cosiddetta globalizzazione e di internet. Spesso c'è una poca consapevolezza dei grandi fatti internazionali, quanto incidono sulle vite, ma anche diciamo sulle dimensioni simboliche, sull'arte di ognuno di noi. E dalla resistenza, l'impegno verso appunto l'impegno nel Politecnico, eccetera, ad esempio, un'altra testimonianza di questo sguardo internazionale fu la scoperta della Cina. L'esperienza cinese, altro tema fondamentale nella vicenda politico-intellettuale di Franco Fortini, è stata fondamentale perché quella che alcuni storici hanno definito la più grande rivoluzione anticolonialista mai nel Novecento, sostanzialmente, che ha consentito la più importante riforma agraria della storia dell'umanità, perché questo a volte noi ce lo scordiamo. Ecco, Fortini nel 1955, nell'ottobre 55, partì con una delle prime delegazioni di alto livello in visita in Cina, la Cina di Mao, la Cina che era uscita dalla rivoluzione nel 49, e in quella delegazione c'erano Norberto Bobbio, Carlo Cassola, Pietro Calamandrei, Ernesto Treccani, Cesare Musatti. Insomma, dopo questa visita, al ritorno in Italia, Fortini scrisse quello che è uno dei più importanti reportage sulla Repubblica Popolare Cinese, intitolato Viaggio Asia Maggiore, Viaggio della Cina. È un libro importantissimo perché veramente apre delle finestre su realtà che anche la sinistra occidentale poco conosceva, o conosceva parzialmente. E siccome, ecco, questo lo voglio dire, una cifra fondamentale del marxismo, del pensiero di Marx e quindi anche dell'impegno politico-intellettuale di Fortini, è l'internazionalismo, questa dimensione per cui quello che accade qui è legato a quello che accade lì. Ecco, questa cosa fu veramente dirompente. Faccio solo un esempio: per la prima volta Fortini parlò di un grande scrittore cinese del Novecento, forse il più grande scrittore cinese del Novecento, Lu Xun, che non era quasi La falsa libertà, i saggi meravigliosi di Lu Xun, uno degli autori più amati da Mao Zedong, non a caso, voglio dire, e che solo Edoardo Amasi poi comincerà a diffondere, a tradurre, a mediare in Italia. Ecco, sono piccole cose, piccoli esempi fra i mille che potremmo fare, ma per, ecco, sottolineare questo che è uno degli aspetti importantissimi dell'opera di Fortini, questo sguardo mondiale, questa capacità insieme di lavorare su un verso di Dante, su un saggio relativo alla colonna infame di Manzoni, e insieme però essere capaci di guardare il Guatemala, il Sudafrica, la Cina, i paesi dell'est, eccetera eccetera. Insomma, questo secondo me è un lascio, è un'eredità straordinaria anche per noi oggi qui e ora, insomma. Ecco, quindi questo mi sembrava importante,
questo senso di appartenenza al mondo, quindi questa unica dimensione che spiega poi, che dà una ragione alla nostra esistenza, quindi noi perché esistiamo in qualche modo, qual è la ragione fondamentale o principale per cui lui si riferiva al mondo, poi la interpretava, non la lasciava così, appunto, come diceva Donatello adesso, non la lasciava indeterminata, la spiegava attraverso l'internazionalismo. Questa appartenenza al mondo, il modo concreto di dimostrarlo è proprio praticarlo, l'internazionalismo, averlo costantemente come elemento di riferimento per l'impegno di tutti i giorni, insomma.
Vorrei aggiungere una piccola precisazione, e anche affermando la contemporaneità diciamo così, dei movimenti sociali, politici del mondo. Non esiste un luogo avanzato e un luogo arretrato. Per Fortini i contadini cinesi sono contemporanei agli operai di Detroit e di Torino. Non c'è un arretrato e un avanzato, non è che quelle lotte sono di... E questo è molto, molto gramsciano anche questa attenzione, secondo me, alla classe dei contadini, dei braccianti, degli emarginati più estremi, delle periferie del capitalismo globale. Insomma, questo è molto interessante, secondo me è molto importante, contro una certa invece boria positivistica, no? Per cui è soltanto nei punti alti dello sviluppo è possibile la trasformazione socialista del mondo. No, la storia ha dimostrato che la trasformazione socialista è avvenuta anche in altre parti,
anzi direi quantitativamente è stato il contrario, insomma, sì, no? I due grandi esempi.
Quindi i contadini cinesi non sono il nostro passato, diceva Fortini, sono il nostro avvenire. E questo mi sembra
conto di quello che poi è successo oggi, no? E di che cosa è diventata la Cina su quelle, partendo da quelle basi, cioè da un certo tipo di industrializzazione che è stata fatta in un certo modo, ma nello stesso tempo appunto attraverso fasi, no, conflittuali molto violente. Un esempio che sicuramente alcuni compagni, soprattutto fra i più, cioè i meno giovani, ricordano è la rivoluzione culturale, per esempio, cinese, che è un elemento che è stato un elemento guida per tanti, no? Per fare anche una scelta di campo, la scelta di campo che Fortini fa diventando comunista, perché questo è il punto. Cioè Donatello faceva riferimento a una storia, no? In cui lui prende posizione sulla base di una serie di avvenimenti che lo riguardano direttamente, che qui non sono stati in questa fase non sono stati citati, ma che forse bisognerebbe in qualche modo recuperare, no? C'è una storia particolare, c'è una che lo porta in un certo modo attraverso passi successivi eccetera a poi prendere coscienza e a diventare appunto compagno, questa cosa fondamentale. Ma il suo essere compagno significa poi concretamente una scelta di un intellettuale che diventa un intellettuale che vuole in qualche modo che si affermi la verità, che è la cosa fondamentale. Ma che è sto discorso della verità alla quale lui fa riferimento in tanti suoi scritti eccetera, e per esempio alla fine di uno scritto importantissimo di cui probabilmente parleremo anche successivamente, I cani del Sinai, c'è una citazione di un ebreo, di un Sonderkommando, che dice: se tu non vuoi più credere alla verità, nessuno vorrà più credere in te. Questo è il punto. Quindi chiaramente si tratta di muoversi in maniera tale da affermare sempre e comunque contro chi la verità non vuole. E chi è che non vuole la verità? È chiaramente chi deve nascondere delle cose che non può assolutamente, che non vuole che siano conosciute e che costituiscono, diciamo così, anche l'elemento fondamentale della condizione, no, in cui noi ci troviamo. Cioè praticamente noi siamo in una società capitalistica. La società capitalistica che cosa fa? Cioè la classe dei proprietari deve utilizzare un riferimento continuo al fatto che comunque diciamo l'elemento che va nascosto, cioè non detto, è il fatto che questa società si basa sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Questo in qualche modo, sempre e comunque, utilizzando appunto tutti gli strumenti della persuasione, i media a tutti i livelli, gli intellettuali prezzolati eccetera eccetera, tende a accreditare il fatto che appunto questa invece sia una società delle opportunità e non basata su questa cosa inconfessabile dello sfruttamento. E lui chiaramente, ecco, questo prende di mira, no? Cioè, e dice no, appunto bisogna sempre denunciare chi appunto in questa situazione vuole non appunto occultare, non dire la verità, e quindi chiaramente chi anche su questa situazione diciamo dà un suo apporto in appoggio alla classe dominante, che è praticamente lo Stato che protegge sempre e comunque questa situazione e la ritiene. Noi abbiamo un elemento importante a proposito di anniversari. Gli anniversari sappiamo che sono una cosa puramente diciamo formale da un certo punto di vista, non è che abbiano un valore in se stessi, ma per il senso che noi gli attribuiamo. Sono 50 anni dalla famosa da Piazza Fontana. Ecco lì, quale maggiore occultamento di una situazione che appunto ha portato alla strategia della tensione. Noi sappiamo chi sono i responsabili, ma di fatto questo non ha avuto la possibilità di essere accertato a livello pubblico, giudiziario, eccetera, eccetera. Quindi in tutti i modi è stata bloccata. Ecco, questa è una cosa sulla quale chiaramente Fortini, come tanti altri, si è speso per contrastare, per denunciare, come del resto d'altra parte per altre situazioni nelle quali appunto la verità non emerge.
Guarda, insomma, mi dai proprio il destro, perché collegandosi proprio al libro I cani del Sinai, che io consiglio caldamente di cercare e di leggere, c'è stata proprio, credo ieri, è una notizia che è uscita oggi, da parte della procuratrice capo del Tribunale dell'Aia, Fatou Bensouda, la dichiarazione di voler avviare appunto un processo, un'indagine sulla violazione dei diritti umani, dei crimini di guerra, lei ha dichiarato, in Cisgiordania, Gerusalemme Est e nella striscia di Gaza. Quindi insomma mi sembra, ovviamente su questo il segretario di Stato Mike Pompeo ha subito donato, perché ha detto che questo è un'accusa, diciamo è un'azione che cerca di prendere ingiustamente di mira Israele. Siamo alle solite. Il clima che c'era ai tempi in cui fu scritto I cani del Sinai era diverso?
Certo, molto perché, diverso.
Insomma, quando ci fu la guerra del 67 si parlò, insomma, ci furono prese di posizione abbastanza chiare. Oggi è cambiato tutto e questa insomma ne è una testimonianza. Nonostante questo, il Tribunale per i crimini di guerra, nella figura della sua procuratrice capo, a questo punto non può fare a meno di dichiarare un avvio di indagine, ma gli Stati Uniti ovviamente, che sono sempre opposti a qualsiasi cosa di questo genere, alzano un muro sulla verità. Ecco, questo era un po'.
Certo.
Posso semplicemente concordare con quello che hai detto, l'importanza che ha questo piccolo pamphlet del 1967. Tra l'altro ricordo che Fortini è figlio di un ebreo fiorentino, Dino Lattes, un piccolo avvocato fiorentino, il quale però era di idee democratico laiche, Fortini sarà andato un paio di volte in sinagoga, quindi non ebbe comunque una educazione fondamentalista o comunque fortemente confessionale. E però insomma, conosceva, sapeva, insomma, apparteneva un po' a questa tradizione. E nel 67 Fortini prese una posizione molto dura. Tra l'altro è interessante che il titolo I cani del Sinai, fare il cane, dobbiamo dire perché questo titolo, che è un'invenzione di Fortini chiaramente, fare il cane del Sinai pare sia stata locuzione dialettale dei nomadi che un tempo percorsero il deserto altopiano di Elti, a nord del monte Sinai. Variamente interpretata dagli studiosi, il suo significato oscilla tra correre in aiuto del vincitore, stare dalla parte dei padroni, esibire nobili sentimenti. Sul Sinai non ci sono cani. Ovviamente per Fortini questo è riferito agli italiani che sono corsi ad applaudire i vincitori e la causa dei vincitori dopo la guerra dei sei giorni, e lui prese una posizione durissima contro questa guerra, contro in particolare l'occupazione israeliana della Cisgiordania.
È costata moltissimo.
Tra l'altro lui fu
l'isolamento
esattamente
rispetto alla comunità ebraica, il fatto di essere indicato come traditore, no? da una parte di intellettuali ebrei eccetera, e invece chiaramente il testo è assolutamente fondamentale. E c'è questo bisogno di verità al di là di tutto che va affermata, in cui praticamente si vede, lui lo dice molto chiaramente, le parti sono invertite, cioè il popolo ebraico che è stato sempre perseguitato è diventato in questo momento persecutore. Cioè, questo è
più che il popolo ebraico,
certo, lo Stato di Israele, certo, Israele, certo, lo Stato, cioè, no, no, questo chiarisco, no, perché sennò se no, certo, certo, no, 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 ma questo è assolutamente, cioè, è un riferimento che va
in Israele, letto in un'ottica mondiale,
mondiale, certo, certo,
era l'avamposto in quel momento, diciamo così,
dell'integrazione, certo, ed è rimasto tale sostanzialmente questo.
Siamo messi in contatto con Lorenzo Pallini, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno, ci senti?
Sì, mi sento.
Non ho il ritorno.
Buongiorno, devo abbassare.
Ecco, adesso ti sentiamo, sì. Ti sentiamo perfettamente.
Sì, devo abbassare il volume del computer perché altrimenti vi sento in differita e quindi mi sembra di essere.
Ecco, sì, chiudi il computer, sì.
Sì.
Ecco,
sì.
Altrimenti rientra, c'è il rientro del sonoro.
Okay.
Bene, Lorenzo, allora noi abbiamo dato alcune così, abbiamo parlato in questi 15 minuti soprattutto di Franco Fortini, così un brevissimo tratteggio, eccetera. Adesso con te volevamo entrare nel merito, seguitando sempre evidentemente a parlare di Franco Fortini, nel merito della tua iniziativa, di questo documentario che è Memorie per dopodomani, e questo è il titolo a cui tu stai lavorando, e intanto chiederti come prima cosa, proprio per ascoltatori e ascoltatrici, quando è nata questa idea, questo tuo impegno, perché e soprattutto perché in un momento come quello che stiamo attraversando, insomma, di un quadro politico e sociale certamente diverso dai tempi in cui ha vissuto e operato Franco Fortini. Quindi a te la parola, certo, per dire qualcosa di questo tuo documentario.
Sì, io diciamo che quando comincio a parlare un po' del lavoro che sto facendo ormai da 5 anni, racconto anche degli aneddoti così personali, non è un modo per mettermi al centro della discussione, però è un modo per far capire a chi ci ascolta come una persona che non conosce Fortini si può avvicinare a quest'autore. Quindi racconto un po' la mia esperienza, perché io non ho fatto un percorso accademico, ho fatto l'università Scienze della Comunicazione a Siena, però diciamo non sono uno studente di letteratura, ho fatto semplicemente, come racconto nell'inizio del documentario, a Siena c'è nella facoltà di lettere, la biblioteca, ormai ex facoltà perché è stata spostata, c'è un lungo corridoio dove in fondo a questo corridoio c'è un grande pannello dove Fortini, una gigantografia di Fortini al tavolo, e io sono passato lì davanti durante i miei anni tantissime volte, e sinceramente devo ammettere, anche cospargendomi il capo di cenere, che sapevo che Fortini era un poeta, ma non sapevo tutto quello che stava dietro. Quindi in qualche modo per me era un volto come tanti altri. Quello che poi ha fatto la differenza è arrivato dopo, nel senso che io in occasione del ventennale della morte, ho sentito quello che dicevate prima, purtroppo su certi autori si finisce sempre a parlare per anniversari, che è una cosa che io detesto, perché comunque, come quello che anche voi dite, è questo, cioè di un autore si parla tutti i giorni, un autore importante come Fortini è qualcosa che si utilizza sempre, o perlomeno questa è la speranza mia e penso anche vostra. E comunque cominciamo a lavorare a questa iniziativa insieme al Centro Franco Fortini di Siena, con Luca Lenzini, Valentina Faleri e altre persone che in quel momento c'erano vicine. Cominciamo a lavorare una serie di iniziative per questo ventennale, appunto. E diciamo che il mio incontro con Fortini è stato un incontro pratico, nel senso che io ho cominciato a studiarlo facendo delle cose, quindi organizzando un'esposizione di sue fotografie, di documenti, ascoltandolo quando lui parlava nelle registrazioni, lavorando anche con il video. Lì ho cominciato anche a lavorare, perché in questa mostra, in questo percorso, c'erano anche degli estratti di video. Quindi il mio approccio con Fortini è stato fondamentalmente pratico, e io ribadisco sempre questa cosa perché poi alle volte Fortini rimane all'interno di un certo alveo accademico dove si pensa che la cultura sia soltanto un fatto di erudizione o di conoscenza, invece secondo me, e come dice anche Fortini, poi se parleremo del Politecnico questo è il tema, no? Centrale, quello che è cultura è quello che gli uomini si scambiano, è qualcosa che ha a che fare con le relazioni fra gli uomini, e credo che questo sia veramente uno dei grandissimi messaggi che poi Fortini dà e che immediatamente ti cattura in un certo qual modo, cioè senti l'esigenza di fare qualche cosa della tua vita e fare qualche cosa anche che poi è un processo di scoperta e di conoscere anche gli altri. Ora forse sono andato un po' fuori tema, però volevo raccontare che poi appunto...
Ciao Lorenzo, sono Donatello.
Sì, Donatello.
Ciao caro, posso dire una cosa? Sì. Perché mi ha molto stimolato l'ultima cosa che hai detto a proposito della concezione di cultura che aveva Fortini. C'è un episodio che lui racconta quando proprio andò in viaggio in Cina, ma fece una tappa a Mosca per un certo periodo, visitarono dei importanti musei e una guida sovietica si avvicinò a Fortini e gli disse: vede professore, per noi la cultura è come un prezioso caviale, sì, ma che va trattato come marmellata di fichi. Cioè la cultura è una cosa molto importante, una cosa preziosa, ma che in realtà va utilizzata, va condivisa, va socializzata, va usata fondamentalmente. Ecco, questa è una cosa che mi colpì molto e mi ha fatto pensare a quello che hai detto adesso.
Certo, no, è assolutamente giusto. E quindi diciamo che il mio incontro è stato questo. Poi ho scoperto che dietro a quel pannello di quel corridoio c'era appunto l'archivio Franco Fortini, che io desidero sempre dire che non è soltanto un luogo dove viene conservata una memoria, ma è un luogo che è a disposizione di tantissime persone che vogliono passare di lì e che vogliono in qualche modo non solo approfondire ma anche cercare qualcosa in se stessi, no? E quindi questo, le persone che poi ho coinvolto nel documentario, adesso magari ne parleremo, diciamo, io il documentario è fatto da molte voci, per me questa cosa era molto importante sentire tante persone, tante generazioni diverse soprattutto, quindi accostare quelli che hanno conosciuto Fortini, che hanno avuto un rapporto di amicizia, di stima, un legame anche di amore, no? con questo autore, con persone che invece come me si sono potute avvicinare a questo autore unicamente attraverso i suoi scritti, attraverso quello che anche nell'archivio riuscivano a trovare, e quindi ho accostato nel documentario molte di queste voci, ognuno di loro ho chiesto di raccontarmi un pezzetto del loro Fortini, quindi qualcosa che in qualche modo avevano approfondito, ma non solo questo, ho chiesto a ognuno di loro di dirmi come Fortini agisse al loro interno, cioè come utilizzassero Fortini come strumento per fare appunto qualcosa di diverso nelle proprie vite, e devo dire che sono venute fuori cose secondo me molto molto interessanti, e soprattutto un modo di parlare al presente di Franco che secondo me è una delle cose più importanti in questo momento, non solo per il momento che stiamo vivendo ma per tutta una serie di motivi che magari discuteremo insieme. Ho sentito che voi avete già cominciato, ecco, e quindi magari mi ricollego a voi, ecco.
Sì, a questo proposito
daremo altre informazioni sul documentario. Io sto facendo una campagna di crowdfunding, ma ne possiamo parlare poi più avanti. Questo per concludere un po' il mio intervento, non voglio parlare solo io, quindi vi lascio anche a voi la parola.
Certo, a questo proposito dicevo, tu ci hai inviato tre audio che stanno, immagino, nel documentario stesso, di cui parleremo anche dal punto di vista dell'aiuto che attraverso questa campagna di crowdfunding tu chiedi, no? Per completarlo, per le spese che poi ci dirai soprattutto a che cosa...
Certo.
Che cosa riguardano principalmente, ma io pensavo e poi di commentarlo insieme, di cominciare a mandare uno di questi tre audio, che il primo riguarda una data molto importante per la storia italiana, quella dell'8 settembre, in cui in molti furono chiamati a schierarsi, no? Si sentirono questo bisogno di schierarsi, e tra questi sicuramente Franco Fortini. Quindi se sei d'accordo io manderei questo primo audio per poi commentarlo insieme.
Certo, grazie.
Va bene, allora adesso lo mandiamo in onda, questo primo audio, che è proprio quello che riguarda l'8 settembre.
La sera di settembre, quando fu un urlo unico, la paura e la gioia, quando ogni donna parlò ai militari dispersi tra i filari delle vigne, e sulle città non c'era che il vino agro dei canti,
e tutto era possibile intorno al fuoco della radio pallido, e chi domani sarebbe morto sugli stradali beveva le ghise magre delle stazioni, o nella paglia abbracciato al fucile dormiva quando l'estate inceneriva da 20 miglia a Salerno, e non c'era più nulla ed eravamo liberi di fuggire, di non sapere o piangere una sera di settembre.
Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali.
È una poesia che evoca una data fondamentale per Fortini e per un'intera generazione di italiani. Ci si trovava di fronte a una decisione, da che parte stare, che scelta fare.
Lì hai dovuto decidere la sorte, la vita tua e degli altri, non potendo avere a disposizione le conoscenze adeguate, solo affidandoti a ciò che fino ad allora hai fatto, pensato e detto.
Solitamente c'è una sorta di barriera tra l'io e il mondo, no? Pensiamo di essere isolati da ciò che capita fuori, di essere da una parte e non dall'altra, o di essere comunque immuni dai conflitti, mentre per lui, come un rasoio, il mondo fende l'io, lo scinde, ecco, e lo scontro è dentro, oltre che fuori.
Sul 12 di settembre non ne sapevo davvero più di uno qualsiasi dei miei soldati, e rammento bene il mio odio di quei giorni per chi nelle città, negli alti comandi, nell'industria, nella migliore società sapeva quello che noi non sapevamo, e non ce lo diceva, non pensava nemmeno a dircelo. Ne ho ereditato l'odio per coloro che sanno, che hanno o vorrebbero avere le notizie alla fonte, dunque alla fonte del potere, di una delle potenze del giorno. E per questo credono che potere e verità siano una cosa sola. Per coloro il sapere non è quel che si comunica, ma quel che non si comunica. È un privilegio più delizioso dell'oro. Di questi addetti alla selezione e alla occlusione della conoscenza ve ne sono troppi, più che non si pensi. E quel tristo snobismo si è radicato ormai proprio là dove non avrebbe dovuto allignare mai, dove si recano le vecchie parole della trasformazione degli uomini, e là si rinuncia a quella continua traduzione del vero, a quella sua circolarità che sola può mantenerlo vivo.
Il capitale culturale, la conoscenza, è come il capitale materiale, quello economico. Se qualcuno ne possiede tanto è perché è stato sottratto agli altri, e le due cose, le due facce sono contemporanee. Quindi la critica che Fortini e tantissimi altri fanno al sapere, agli intellettuali, non è solo di come la si usa, è anche più in profondità. Ricordatevi da dove viene il vostro patrimonio, la vostra conoscenza, e questa è la cosa più importante in assoluto.
Ci senti, Lorenzo?
Sì, sì, vi sento.
Sì, sì, hai ascoltato anche tu, evidentemente. Allora, dove è collocato nell'economia del documentario questo brano che abbiamo sentito?
Allora, sostanzialmente questo brano arriva dopo la prima parte di introduzione, dopo la parte fiorentina, in cui io racconto i primi anni dell'infanzia e dell'adolescenza di Fortini, quindi prima che lui venga chiamato alle armi. Questa è la parte in cui arriva questo. E tra l'altro in questi giorni non so se può in qualche modo essere utile, io ho ripreso in mano due testi di Fortini che raccontano proprio quegli anni. Uno si intitola Sera in Valdossola e l'altro è La guerra a Milano, e c'è una parte, la parte finale dell'introduzione. Tra l'altro le introduzioni sono sempre molto importanti in Fortini, io consiglio sempre a chi legge i libri di guardare con particolare attenzione alle introduzioni, perché lui teneva molto, le scriveva, le riscriveva, ci tornava sopra a distanza di anni, erano in qualche modo qualcosa, una chiave che lui dava no, per entrare nel suo universo. E se possibile vorrei leggere una piccolissima parte, non so se è una cosa che posso fare qui, però lo chiedo a voi.
No.
Posso?
Sì,
ah,
certo.
Okay. Dice, fra le carte della guerra a Milano che si inserivano fra quelle diaristiche ce n'è una, l'ultima, datata 2 novembre 1943. Scrivevo allora: perché alla nostra generazione è toccato questo compito? Un giorno verranno gli storici e ci diranno qualcosa in cui finiremo magari col credere. C'è qualcosa in noi che va oltre l'odio e la passione. Qualcosa che sembra semplice ed è difficile apportare. È l'ultima parola della nostra giovinezza, ad un'ancora oscura maturità. Abbiamo imparato che la nostra vita e la nostra verità sono la vita e la verità dei nostri fratelli. Poi conclude: proprio perché l'accento di queste parole è un accento di allora e non di oggi, mi è parso utile che qualcuno ne provasse il suono oggi ed il significato. E questo conclude l'introduzione. E una delle cose che in qualche modo mi, per ricollegarmi al discorso di prima, quando parlavamo dell'essere compagni, no? Compagni è condividere anche il pane, ma non solo il pane, è condividere, Fortini dice, la lima che sta dentro al pane del prigioniero. Quindi c'è sempre nel discorso culturale e intellettuale di Fortini la dimensione politica, quindi c'è sempre, ci deve essere sempre qualcosa di tagliente, no? Di duro da scambiarsi, quindi un'arma anche da utilizzare. E questo credo che sia molto importante e si ricolleghi a tutta una serie di cose che abbiamo detto prima, anche tutto il discorso sulle verità. Ci sono alcune parole che tornano sempre in Fortini, no? La verità appunto è una di queste, anzi le verità, lui dice proteggete le nostre verità, quindi la verità non è una e monolitica, ma sono tante. Ci sono appunto questa suggestione che vi lancio, insomma, perché mi sembra che si ricolleghi un po' al discorso. E poi la dimensione, l'altra dimensione, e qui mi fermo per lasciare spazio a voi, è la dimensione della scelta, no? Cioè l'8 settembre è stato questo, essere di fronte a una scelta e in qualche modo non potersi e non volersi sottrarre. E io credo che proprio questa dimensione della scelta, proprio il fatto di dire un no o un sì, oggi sia particolarmente importante per tutti noi che in qualche modo viviamo e respiriamo quest'aria. Ecco.
Sì, assolutamente giusto quello che dice Lorenzo, anche perché la scelta degli anni dal 41 al 45 sono stati gli anni decisivi per Fortini, ma non soltanto per Fortini, per un'intera generazione di intellettuali, di scrittori, per un'intera generazione di italiani, uomini e donne, operai, contadini, impiegati, insegnanti, eccetera. Ora, per quanto riguarda Fortini, io mi ricordo, insomma, lui a un certo punto scrive che quando gli arrivò la cartolina precetto nel luglio 1941 a Firenze, accolse questa cosa quasi, tra virgolette, diciamo, come una liberazione. Perché? Perché l'ambiente fiorentino era diventato asfittico. Non scordiamoci che c'erano state le leggi razziali nel 1938 e che Fortini portava un cognome ebreo, Lattes, in realtà il suo nome era Franco Lattes, e che nel 39 cambiò nome e prese il cognome della madre Fortini, quindi Franco Fortini dal 39,
ma che comunque viveva una condizione di isolamento esistenziale a Firenze, e anche il suo antifascismo, che derivava sicuramente anche da un'educazione familiare. Il padre è stato sempre antifascista, tra l'altro ha conosciuto anche 2 o 3 volte la galera, insomma. Era però un antifascismo di tipo morale, fondamentalmente. Anche il ragazzo era sostanzialmente isolato, insomma, aveva grandi maestri come Giacomo Noventa, che gli insegnava delle verità che lui avrebbe poi ritrovato nel secondo dopoguerra. Ma tuttavia, insomma, la chiamata alle armi, l'inizio di questo percorso, lo fece entrare in contatto con un'altra Italia, l'Italia sostanzialmente degli operai, dei contadini in divisa, di questi giovani soldati che stavano entrando dentro questa immane tragedia della seconda guerra mondiale.
Certo.
Nel 1941 inizia questo percorso. Tra l'altro, una piccola curiosità: in uno dei mesi in cui, insomma, si prepara come sottufficiale a Civita Castellana, conoscerà Pietro Ingrao. E con Pietro Ingrao ci sarà un'amicizia fortissima, durata fino al 94. Ci sono delle lettere ancora inedite di Ingrao a Fortini dopo l'uscita di Composi da Solvanto, che sono veramente commoventi. Questo percorso lo porterà poi, appunto, all'8 settembre. Abbiamo letto la poesia che lui in realtà scrive nel 55, riferita a questo episodio. L'8 settembre, quando con il suo reparto di soldati tenta di armare questi soldati, ma insomma la situazione era ormai
disperata,
e decisero quindi di esiliare, di scappare in Svizzera. E quindi in Svizzera andarono in alcuni campi profughi vicino a Zurigo, e poi dopo andò a vivere per un certo periodo a Zurigo, e lì, disse Fortini, fu la mia vera università, perché Zurigo era un concentrato di esuli, profughi, compagni da tutta l'Europa, antifascisti, ebrei, comunisti, socialisti, c'era anarchici, c'era insomma rappresentata tutta diciamo l'Europa che resisteva all'orrore del nazifascismo. Dopodiché partecipò per un brevissimo periodo alla Repubblica Partigiana della Valdossola, tornò a Firenze, tornò in Svizzera, e dopo il 25 aprile decise di andare a vivere a Milano. Scelse Milano perché Milano in quel momento era la capitale.
Certo.
La vera capitale d'Italia,
diciamo così.
Era il luogo dove erano avvenuti alcuni degli eventi storici più importanti. Di quegli anni. Quindi quello che dici è assolutamente così, insomma.
Sì, c'è l'elemento fondamentale, appunto, tu hai fatto riferimento a un antifascismo etico, cioè quello che condannava, che prendeva posizione, eccetera. Poi invece c'è stato la scelta di campo che ha comportato la nascita, no, della resistenza, cioè del fatto che si è deciso da parte di giovani soprattutto, ma non solo, di prendere le armi e combattere. Questo è un discrimine fondamentale, cioè nel senso che è il momento in cui praticamente cerchi il riscatto da una situazione che era diventata veramente insopportabile, e nello stesso momento ti si apre anche una possibilità, perché nella poesia che hai letto prima, no, cioè tutto è possibile, no? Si è aperta una possibilità che significa anche un cambiamento radicale delle cose, per cui c'è dentro una grande speranza che la resistenza armata sia non solo porti alla sconfitta del fascismo, del nazismo, ma che porti finalmente a una società diversa, una società di liberi e di uguali, che è la cosa fondamentale sulla quale, appunto, poi potremo anche vedere, insomma, che cosa significa per lui comunismo, perché la sua scelta è in questa direzione.
In questo senso, Lorenzo, se mi ascolti, non so se vuoi aggiungere qualcosa, ma questo darebbe lo spunto anche per si entra nel vivo, ovvero si entra nella lotta partigiana, quella combattuta realmente, quindi siamo all'antifascismo praticato anche con le armi fino alle estreme conseguenze, e quindi qui direi che di ascoltare l'altro audio che parla proprio dei partigiani.
Assolutamente, mi hai tolto le parole di bocca.
Ecco, benissimo, allora siamo d'accordo, lo mandiamo in onda. Anche questo è un breve audio come l'altro, di cui adesso sentiamo le voci.
È un tardo pomeriggio, sotto la pioggia. I fascisti e i tedeschi stanno venendo avanti, si sente il tuono intermittente dei mortari. Una ragazza scalza, con l'ombrello, porta le mucche al pascolo, e la ragazza scalza alla cintura e la pistola. Ecco, per me questo è stato l'immagine più forte, diciamo, di una possibile rivoluzione italiana. Solo in quelle circostanze si prova che la gente è capace di cambiare improvvisamente, e quelli che tu consideravi importanti non contano più nulla, e quelli che consideravi non importanti vengono in primo piano. Questa è un'immagine che chi ha visto questo una volta poi non lo dimentica più. Sa che c'è questa possibilità. Direte, ma letteratura? Sì, forse la letteratura che avevamo imparato su Hugo o su Delacroix o su Malraux, leggendo di guerra di Spagna e della resistenza a Madrid.
Sulla spalletta del ponte, le teste degli impiccati, nell'acqua della fonte, la bava degli impiccati, sul lastrico del mercato, le unghie dei fucilati, sull'erba secca del prato, i denti dei fucilati, mordere l'aria, mordere i sassi, la nostra carne non è più d'uomini, mordere l'aria, mordere i sassi, il nostro cuore non è più d'uomini, ma noi, se letta negli occhi dei morti e sulla terra, faremo libertà, ma l'hanno stretta i pugni dei morti, la giustizia che si farà.
Canto degli ultimi partigiani, nella lettura di Cecilia Mangini, che vorrei ricordare è stata una delle autrici di un film che negli anni 60 fu popolarissimo, Allarmi siamo fascisti. Nel 62 lei, Del Fra e Miciche chiedono a Fortini di scrivere il testo per questo, che è un film tutto di montaggio, tutto costruito su materiali d'archivio, certo, di parte fascista e nazista, materiali d'archivio che l'Istituto Luce vietò agli autori di visionare. Ci fu un diktat durissimo da parte della Democrazia Cristiana, certo, che impedì a questi registi di attingere i materiali d'archivio all'Istituto Luce, per cui loro dovettero andare fuori d'Italia. Forse questa fu la loro fortuna, perché trovarono cose straordinarie e andarono in Jugoslavia, in Francia, e trovarono delle cose che sono fondamentalmente per l'80% di produzione nazifascista. Quindi è un'operazione fortemente brechtiana, cioè l'immagine prodotta dal nemico di classe, commentata in forma straniata da Fortini, che spiega diciamo così, i meccanismi socioculturali, sociopolitici, socioeconomici che stanno dietro alla base della nascita del fascismo. Fra l'altro, un film che spiega il fascismo non soltanto in una chiave italiana, ma in una chiave mondiale. Inizia addirittura il film con la crisi dei grandi imperi centrali fra anni 10 e prima guerra mondiale. Inizia con le immagini del colonialismo italiano in Libia, con delle immagini inedite di combattenti libici impiccati dal regime liberale italiano, certo, perché ricordiamoci, certo, che l'occupazione della Libia avvenne in età giolittiana,
certo,
e che ci fu,
con le mani sporche
e che
sangue,
ci fu il mite Giovanni Pascoli, certo, poeta straordinario, certo, naturalmente, certo, per tanti altri aspetti, certo, ma che scrisse un testo, La grande proletaria si è mossa, certo, nel 1911 a giustificazione del nazionalismo italiano, sì, contro la Libia, certo, e quello fra l'altro fu una delle matrici del fascismo, certo, non scordiamoci questa cosa, certo, importantissima, certo. Certo. Quindi
il canto degli ultimi partigiani è diciamo l'epilogo di un processo di riflessione. Fortini, fra l'altro voglio dire anche un'altra cosa bella che ho scoperto da poco, fra l'altro, è perché è stato ristampato un discorso che Umberto Eco fece alla Columbia University del 95 in occasione delle celebrazioni della liberazione dell'Europa dal nazifascismo. Questo discorso poi si chiamerà urfascismo, cioè il fascismo eterno, e a un certo punto, alla fine di questo discorso, Umberto Eco termina questo discorso dicendo a questi studenti: cari studenti, vi leggerò una poesia del poeta Franco Fortini e l'esse canto degli ultimi partigiani. Quindi no, la memoria come ritorna e come circola. Quindi è una poesia molto bella anche dal punto di vista proprio, sono quattro strofe. Un ritmo molto serrato, insomma,
cioè, veramente, a proposito, sempre ritorno al discorso della verità, un'operazione verità, no? Cioè, nel senso della riaffermazione del fatto che a partire dal sacrificio, no, dei partigiani, dalla loro morte per sconfiggere il nemico, è possibile su questa base e solo su questa base pensare che le cose cambino. Questo è quanto. Quindi prendere, loro hanno preso posizione, il loro prendere posizione apporta di fatto alla possibilità di un cambiamento per tutti. Questo è chiaramente cosa che purtroppo non si è verificata, perché la storia è andata in maniera diversa, però la cosa era questa qui, e insomma è da sottolineare in questi termini. Certo.
Non so, Lorenzo, se volevi aggiungere qualcosa.
No, volevo aggiungere, diciamo, una cosa secondo me che appunto lega alla dimensione internazionale di cui parlava prima Donatello, cioè nella parte che abbiamo ascoltato si nomina anche la guerra di Spagna, che è un momento anche quello fondamentale di presa di coscienza di quello, da un lato, di quello che i fascisti erano in grado di fare, e dall'altro anche di presa di coscienza che non si era più soli, perché in guerra di Spagna, come tutti sanno, quello che è successo è che sono arrivati da ogni parte del mondo, quindi è stato, diciamo, un ritrovarsi all'interno di un momento molto molto delicato, ma è stato ritrovarsi appunto con una dimensione, con un respiro più ampio che andava oltre quelli che erano i confini nazionali, perché nel momento in cui tu vai a combattere per uno Stato che non è il tuo, ecco lì cambia tutto, cioè cambiano molte cose, diciamo, quindi c'è anche, no, quel tipo. E volevo raccontare un aneddoto che Cecilia Mangini racconta molto spesso, ma che la dice lunga, perché nel momento in cui Cecilia, diciamo, è stata la persona che ha voluto fortemente che Fortini scrivesse questo commento, perché all'inizio con il marito Lino Del Franco, Lino Micita, avevano pensato a un magari a uno storico, qualcuno che avesse un altro tipo di sguardo, e invece Cecilia ha detto no, ci vuole un poeta, ma cioè ci vuole qualcuno che sappia, che dia peso alle parole, e che in qualche modo, e il testo devo dire che è incredibile, è una lunga, non so, la chiamo poesia, ma è una poesia tagliente, è proprio un testo incredibile. E quindi invitano Fortini arriva alla stazione, e Cecilia racconta, dice, Fortini era un concentrato di diffidenza, non ci conosceva, noi non, diciamo, non eravamo famosi, non avevamo fatto nulla se non alcuni piccoli documentari, e arriva Fortini e vanno subito in moviola, perché il lavoro appunto è un lavoro di cucitura, e quindi vanno a vedere il premontato, diremmo oggi, del lavoro, e Fortini assiste in silenzio alle immagini. Pensate, il film dura molto, quindi tutte immagini in silenzio, senza commento sonoro, e c'è un momento particolare in cui Cecilia racconta, ha detto, ho guardato Fortini e ho visto che delle lacrime rigavano il suo volto, e questo momento era un momento durante le immagini della guerra di Spagna e del fronte popolare, quindi diciamo che era per lui un tema assolutamente che sentiva proprio sulla sua pelle, e in quel momento, dice Cecilia, ho capito che Franco Fortini avrebbe scritto quel testo, e quindi sono stata confortata di aver fatto questa scelta. E ecco, volevo dare appunto questo aneddoto personale, perché poi Cecilia è una persona incredibile che, ecco, ti racconta anche questi aspetti un po' più nascosti, no? Che fanno anche capire quello che era un po' l'amore anche la passione di Fortini, no? Quindi una volta che una persona ti apre e ti trasmette queste cose, ecco, e poi per chiudere volevo soltanto fare una piccola postilla, perché prima Donatello ha parlato delle immagini in Libia, delle immagini degli impiccati sono immagini girate da Luca Comerio, che è un documentarista forse misconosciuto, però molto, molto importante anche insomma in quello che stavamo dicendo, e quindi ci tenevo a dare riferimento. E poi le altre voci che abbiamo sentito nella parte precedenti, poi magari diremo chi sono, perché insomma si sentono queste voci, ma poi Delio Abati, che appunto è uno studioso, questo nel frammento precedente, Emanuele Zinato, si sente, insomma, volevo dare un nome alle voci oltre a quella di Donatello, che appunto abbiamo sentito, però sono tutte persone vicine a Fortini che sono anche vicine a questo mio lavoro.
Posso dire una cosa, perché mi ha fatto scattare un'immagine molto bella quando hai detto che Franco effettivamente si mise a piangere, perché queste immagini erano immagini inedite mai trasmesse in Italia, e in particolare alcune dolorosissime della ritirata dei combattenti che si avviano verso il confine francese. E Fortini fa un commento molto bello, insomma, su questi minatori delle Asturie che avevano fino all'ultimo momento lottato per dare dignità a se stessi, alle loro esistenze. Il commento è veramente toccante, ma questo lo farà dopo. Ma quando lo vede per la prima volta, appunto, ecco, vorrei dire questa cosa: la capacità di commuoversi di fronte, ecco, che aveva Fortini di fronte ai grandi avvenimenti della storia, e quindi di questa capacità di sentire vicine, certo, le sofferenze degli altri, le sofferenze in questo caso parliamo della guerra civile spagnola, ma la cosa si può estendere a tanti momenti della storia, e questa capacità non cinica, insomma, di penetrare nei grandi eventi della storia, e così come la capacità di commuoversi anche di fronte al bello, certo, che è una cosa certo, queste due dimensioni, cioè da una parte una sorta di romanticismo tragico, non è un caso che il suo punto di riferimento da questo punto di vista fosse Alessandro Manzoni, certo, cioè Alessandro Manzoni diceva sempre, certo, Franco, l'autore che scrive sì Promessi Sposi, ma che voleva che alla fine dei Promessi Sposi fosse pubblicata la storia della colonna infame, cioè la storia di una persecuzione contro gli untori, la storia di un episodio di intolleranza orrendo, e questo, diceva Fortini, dà il senso tragico della storia. Questo sì, questo intendeva per romanticismo, per romanticismo tragico. Quindi da una parte questo, quindi la consapevolezza che anche la violenza è un elemento, come dire, di cui bisogna tener conto nella storia, da una parte questo, e dall'altra però anche la capacità di commuoversi di fronte al bello, la capacità di saper apprezzare la formalizzazione, la poesia in fondo è anche questa, no? Dare un senso all'esistenza, dare una forma e una direzione all'esistenza. Per questo la scelta, anche qui bisogna dire, è molto importante, la scelta di un metro classico in Fortini, la scelta di un manierismo, la scelta di una forma che, come diceva Brecht, potesse durare, perché quello che noi scriviamo è troppo importante, quindi ha bisogno di tempo per essere assimilato, per essere comunicato all'interno di un discorso che vede la cultura non come una cosa astratta, ma come una cosa che va usata, come una cosa che va comunicata e socializzata. E forse qui poi potremmo riallacciarci al terzo di questi, di questi spezzoni, che parla di un altro momento importantissimo. Ma
d'altra parte io mi ricollego alle cose che tu dicevi per dire che chiaramente certe cose si possono dire solo attraverso la poesia, cioè utilizzando la poesia. E quindi non, voglio dire, una riflessione, no? Il saggio, stare lì ad approfondire, alla faccia, no. C'è la possibilità di andare al cuore, no? Di quello che è la realtà che tu vuoi comunicare. E la poesia riesce a farlo, unica. Ecco perché è così importante. Ed ecco perché l'essere poeta, Fortini lo rivendica pienamente, no? Cioè, non solo il fatto, appunto, le altre tante cose che lui ha fatto, no? Pure importanti, eccetera, ma l'elemento, forse da questo punto di vista tu, Donatello, sicuramente puoi confermarlo, insomma, l'essere poeta quello che lui considera l'elemento, diciamo, veramente fondamentale anche per la sua
per Fortini la, sua la poesia è una forma ineliminabile di necessaria di conoscenza e di godimento estetico insieme. Ci sono queste due dimensioni fortemente intrecciate e la poesia è tanto importante perché la poesia è per sua natura ambigua. Cioè la poesia, dice Fortini, dice una cosa ma ne può intendere anche un'altra.
Guarda, se posso introdurre, la poesia è anche quella che in tempi di censura, di oppressione, di dittatura può parlare, proprio perché allude, poi chi deve capire capisce, ma chi vorrebbe poterla impedire a quel punto non può, perché non è esplicita, pur essendolo, insomma, perché poi succede questo, no?
In questo caso l'ambiguità ha un valore positivo, cioè quello che generalmente invece viene utilizzato, no? Come un disvalore, cioè il fatto di essere ambigui, cioè di non essere chiari, in effetti costituisce l'elemento fondamentale della poesia. Cioè l'elemento della chiarezza in questo caso è proprio sta nell'ambiguità, cioè nella possibilità di...
Però nello stesso tempo Fortini era anche consapevole che la poesia era anche vino di Servi, cioè che la poesia, la letteratura, la grande arte storicamente ha sempre svolto questa doppia funzione, da una parte una funzione liberatrice e contestativa dell'ordine esistente, del potere, dall'altra però è stata anche confermatoria del potere, è stata anche giullare di corte, e questa dialettica attraversa tutta la storia della grande arte, insomma, e di questo Fortini, ma non soltanto Fortini ovviamente, c'è tutta una grande tradizione anche del pensiero nel pensiero estetico, critico, insomma, che ragiona e riflette su questo tasso di ambiguità.
Ecco, io se Lorenzo mi ascolti, prima di passare al terzo audio, che è quello in epoca post-resistenziale, immediatamente post-resistenziale, siamo ai tempi del Politecnico, per capirci, la rivista Il Politecnico con Elio Vittorini, a cui Fortini partecipa. Volevo invitarti a dire qualcosa di più sul documentario, considerate anche i tempi che tu hai a disposizione, so che non hai ancora molto tempo per stare con noi, e parlare qualcosa dire qualcosa del documentario, delle difficoltà che hai incontrato, soprattutto quelle economiche, per cui c'è anche questa campagna di crowdfunding che serve a finanziare la realizzazione dell'opera.
Allora, la campagna, intanto volevo dire, dare un po' un riferimento, nel senso che per trovarla la piattaforma si chiama produzionidalbasso.com e poi digitando su questa pagina il nome di Fortini viene immediatamente fuori appunto tutta una pagina di presentazione dove c'è anche un video in cui io introduco appunto questa mia ricerca e parlo un po' dello stato dell'arte, no, fra virgolette. Poi io ho anche dai tempi del 2015 una pagina Facebook, che è un mezzo, insomma, che in certi casi può essere anche utilizzato in altro modo, che è il modo in cui io provo a farlo, che è appunto Memorie per dopodomani, e lì è un modo per stare un po' aggiornati su quello che è. Diciamo che la scelta del crowdfunding arriva in un momento per me molto delicato, nel senso che io al momento ho un premontato del documentario a cui ho lavorato molto e anche, devo dire, in una doppia veste, nel senso che mentre il momento delle riprese è stato, come dicevo prima, un momento di relazione, di incontri, perché quello, la cosa più preziosa che in questo senso Franco Fortini mi ha lasciato, oltre ad una serie di conoscenze, di convinzioni, di verità, è anche proprio la relazione con altre persone. Quindi per uno che veniva sempre tacciato di dividere, di allontanare, di litigare con tutti, che magari era anche vero, però in qualche modo litigava con tutti perché teneva ad ogni singolo rapporto in una maniera viscerale, quindi non era per lui, credo, non so, forse Donatello questo lo è d'accordo, però ecco, un rapporto non valeva l'altro, cioè nel senso era proprio per questo anche che ci si scontrava, no? E quindi questa fase di relazione e di incontro durante le interviste di cui parlavo prima, poi al montaggio sono tornato ad una dimensione molto più solitaria, in cui a contatto col materiale ho cominciato a pensare a come farlo funzionare, no? Come mettere insieme questi pezzi. Quindi adesso ho questo premontato della durata di un'ora, che però al momento non può essere diciamo diffuso, perché io ho utilizzato molti materiali di repertorio, e questi materiali ovviamente hanno un costo legato a un costo di distribuzione. Se qualcuno di voi decide di fare un documentario, sa benissimo che se vuole utilizzare degli estratti da altri film non si limita a fare una citazione, ma deve pagare soldi, denaro sonante e diciamo molti soldi, il che io non voglio ovviamente dire che questo non sia giusto, perché è giusto che il lavoro venga riconosciuto. Quello che però su cui non mi trovo d'accordo sono state alcune cifre che mi sono state chieste per un utilizzo commerciale, mentre io sto facendo un discorso di tipo culturale. Il mio discorso, il mio documentario è rivolto tra l'altro in primis anche alle scuole. Questa è una cosa che per me, io vorrei che questo lavoro circolasse come la famosa lima nella pagnotta di cui parlavo prima, no? E quindi diciamo una parte di crowdfunding è fatta proprio per poter riuscire, grazie all'aiuto delle persone che crederanno in questo progetto, a pagare questi estratti, che per me sono importantissimi. Tra l'altro, insomma, lo dico rapidamente, però ci sono anche gli estratti di Allarmi San Fascisti, e questi estratti hanno un costo molto molto elevato, però per me chiaramente, da quello che abbiamo sentito, è fondamentale che ci siano, se io non vedo un film senza quel tipo di contenuti e senza quel discorso così importante di cui parlavamo prima. Però l'altra cosa importante del crowdfunding è che a parte diciamo la post produzione, se ancora avete sentito il mix nell'audio, le musiche sono da aggiustare, i volumi, tra l'altro ringrazio Riccardo Bettini che si è occupato delle musiche originali di questo film, ma dicevo, l'altra, oltre all'esigenza di post produzione, di pagare questi diritti, c'è il fatto che per me questo è un modo per far uscire il mio lavoro all'esterno, cioè in qualche modo per condividere tutto questo percorso lungo e anche per lunghi tratti solitario che io ho fatto. Il crowdfunding ti dà la possibilità di incontrare altre persone che tu non avevi assolutamente pensato di incontrare e che invece magari ti scrivono e ti dicono: guarda, ho saputo che stai facendo questa cosa, e ti spiegano perché sono interessati. Ecco, questo per me è un processo di chiaramente di svelamento e di incontro, ed è uno dei grandi meriti del crowdfunding. Purtroppo quando si parla di raccolta di fondi dal basso, molti la confondono con una colletta, no? Come se tu mettessi il cappello e chiedessi dei soldi. Non è questo, è un modo per conoscere e per ritrovarsi e per avere anche un obiettivo, che può essere un obiettivo piccolo, modesto, di un documentario, ma può essere anche una causa sociale molto più importante. Ci sono crowdfunding importantissimi su dei temi molto molto elevati, no? E quindi questo è uno strumento che noi abbiamo e che io ho deciso di utilizzare per questi due motivi. Quindi spero che ci siano all'ascolto persone che hanno voglia di condividere questo lavoro, e tra l'altro una delle cose, e qui magari mi ricollego un po' all'attualità, nel senso che una parte importante del crowdfunding non è soltanto la piattaforma online, ma io sto organizzando una serie di incontri, un po' come abbiamo fatto oggi in radio, ma anche dal vivo, per cui ne ho fatto uno a Roma presso l'associazione che ho con la mia compagna Elisabetta Calzani, che è una giornalista, la nostra associazione si chiama Marmorata 169, e noi apriamo la nostra casa fondamentalmente a degli incontri culturali, di approfondimento, però ecco, il fatto della dimensione, no, domestica, che diventa in qualche modo di accoglienza anche verso l'esterno. E poi ci sono anche già delle date fissate, ce ne sarà un'altra a Roma, ma poi a Firenze, a Napoli per gennaio. Quindi il crowdfunding è anche andare in tournée, tra virgolette, se mi passate questa espressione, con il proprio lavoro e presentarlo faccia a faccia con quelli che poi vogliono in qualche modo partecipare. E vi ringrazio anzi per.
Bene, allora questo hai l'esposizione di questo tuo impegno e le difficoltà che hai incontrato. Io non so ancora quanto tempo hai a disposizione per essere in collegamento con noi. Io manderei l'altro audio, poi ci dici tu se puoi stare ancora in linea oppure no, e terminerei tutto con il commento di questo audio, che riguarda una parte, direi, più che interessante per Fortini, credo interessante proprio per il periodo e per la cultura italiana in genere, cioè l'operazione, chiamiamola così, la grande operazione del Politecnico, che a cui hanno partecipato tantissimi e tantissimi compagni intellettuali, letterati e così via. Quindi, se sei d'accordo, mandiamo in onda il terzo audio.
Sì, grazie.
Ecco, il terzo audio, come annunciato, parla del Politecnico, dell'esperienza di Fortini al Politecnico, e quindi c'è un cenno anche a quell'insieme di esperienze.
La redazione del Politecnico era allora non lontana dalla cappella dell'antico lazzaretto manzoniano, in un quartiere che era diventato il porto di mare dei camionisti, allora re delle strade e dei borsari neri, fitto di donne, di osterie, di sale da ballo. Qualche volta il Politecnico veniva incollato ai muri cittadini e ci dava un brivido d'orgoglio vedere i nomi e i pensieri della poesia e dell'arte, di un amore che si era sempre creduto votato all'ombra e al riserbo, tremare all'aria e alla nebbia. Lettura dei passanti, dei reduci dagli occhi smorti, dei vagabondi. Talvolta si andava nei circoli operai, nelle fabbriche, a parlare del Politecnico. Ricordo una sera verso Piazzale Corvetto, una specie di hangar mal illuminato, pieno di operai, di donne con i bambini sulle ginocchia, e ascoltavano parlare del Politecnico come di una cosa loro, come si trattasse del loro lavoro e della loro salute. Interrogavano, volevano sapere.
La resistenza è stata una risposta etico-politica in campo storico e della guerra civile. Occorreva portare questa scelta etico-politica dentro la cultura.
Il laboratorio Politecnico è la palestra saggistica di Fortini, questo continuo sguardo trasversale, multidisciplinare, questi continui salti fra momenti storici diversi, fra discipline diverse, una scrittura appunto che gioca sui tagli, sull'obliquità, anche molto aggressiva, sarcastica, una scrittura comunque di battaglia. Rossano Rossanda dice che Fortini rimarrà l'uomo del Politecnico tutta la vita, cioè quel tipo di cultura che ha lo sguardo storico da una parte orientato sui conflitti legati al capitalismo mondiale e dall'altro alla ricostruzione storica invece delle distorsioni interne alla rivoluzione d'ottobre, alla Russia stalinizzata e poi al comunismo internazionale, sono poi due, come dire, le due chiavi di lettura generali che Fortini sovrappone in continuazione.
Qualunque pagina che noi prendiamo tornano quelle due o tre maledette questioni, cioè in fondo il comunismo, Dio, cos'è il bene, cos'è il male, con questa idea del comunismo come qualcosa che disintegra le cose presenti e annuncia le cose future, e però è al tempo stesso eredità delle cose passate. Lui usa un'altra immagine, secondo me molto bella, la lima dentro il pane del prigioniero. Ecco, ci deve essere qualcosa di duro, di tagliente, apparentemente nascosto, un punto dove tu percepisci le scelte capitali, cioè un punto dove tu percepisci che quello che è letteratura diventa politica.
Okay. Sì.
Io direi il riferimento ultimo. No, il riferimento ultimo al comunismo, no? Forse ci dà la possibilità di entrare nel merito anche della scelta, no? di Fortini, della scelta politica maturata appunto in questo clima e portata avanti con coerenza, che è l'altro elemento fondamentale che lo contraddistingue. La coerenza, che oggi è diventata una parola quasi, voglio dire, di cui non si riesce a capire il senso e il significato, cioè essere fedeli fino in fondo ai propri ideali, che è il comunismo. Per lui ha significato questo. Io forse, leggendo la poesia appunto intitolata Il comunismo, si capisce qualcosa di più. Sempre sono stato comunista, ma giustamente gli altri comunisti hanno sospettato di me. Ero comunista troppo oltre le loro certezze e i miei dubbi. Giustamente non m'hanno riconosciuto. La disciplina mia non potevano vederla, il mio centralismo pareva anarchia, la mia autocritica negava la loro. Non si può essere comunista speciale, pensarlo vuol dire non esserlo. Così giustamente non m'hanno riconosciuto i miei compagni, servo del capitale io come loro, più anzi, perché lo dimenticavo. E lavoravano essi, io il mio piacere cercavo. Anche per questo sempre ero comunista, troppo oltre le loro certezze e i miei dubbi. Di questo mondo sempre volevo la fine, ma la mia fine anche, e anche questo, più questo, li allontanava da me. Non li aiutava la mia speranza, il mio centralismo pareva anarchia. Com'è chi per sé vuole più verità per essere agli altri più vero e perché gli altri siano lui stesso, così sono vissuto e muoio. Sempre dunque sono stato comunista. Di questo mondo sempre volevo la fine. Vivo, ho vissuto abbastanza per vedere da scienza orrenda percossi i compagni che m'hanno piegato. Ma dite, lo sapevate che ero dei vostri voi, no? Per questo mi odiavate? Oh, la mia verità è necessaria, dissolta in tempo e aria, cuori più attenti a educare.
Lorenzo, non so i tuoi tempi come sono, e quindi ti chiedo di aggiungere qualcosa.
No, io ringrazio, approfitto per chiedere il permesso, se mi manderete la registrazione, di poter mandare questa bellissima lettura che è stata fatta, che mi ha molto molto emozionato. No, io penso di poter restare un altro po' con voi, nel senso che mi sono spostato dal luogo nel frattempo in cui ero, quindi posso restare ancora qualche minuto. E, un'altra cosa che veramente molto molto toccante, un'altra cosa che sto facendo e che c'è nel documentario, è il fatto che io ho chiesto alle persone di scegliere una poesia e di leggerla, quindi non gli ho chiesto leggetemi questo o quell'altro, ma ho chiesto fate una scelta voi e portatela. E questo fatto di condividere, di leggere in prima persona le parole di Franco, penso che sia una cosa molto molto bella, che si ricollega alla dimensione collettiva anche un po' della, e di azione, di intervento della poesia, dimensione formale in qualche modo, che abbiamo un po' toccato prima. Quindi, e poi questo, ecco, volevo dire, quindi se la persona, ora scordo il nome, che l'ha letta adesso, mi dà il permesso, io probabilmente la diffonderò se lui è d'accordo. Tra l'altro c'è una lettura bellissima di Fortini di questa poesia, di lui in prima persona che la legge, che è una cosa, come dire, sconvolgente, ecco. Quindi assolutamente il fatto, il comunismo, no, di Fortini, il suo marxismo devono essere assolutamente trasmessi in una maniera corretta, e insomma evitando anche, no, di cadere poi in uno, di magari tacciarlo di stalinismo, ecco. Poi Donatello su questo so che, ecco, potrebbe parlare per non una trasmissione ma 10 forse trasmissioni, se non vite. Quindi, ecco, grazie anche per toccare, no, questo aspetto assolutamente importante.
Sì, qui veramente non si può, diciamo così, credo, per onestà intellettuale, affrontare una questione così, così importante, cioè il marxismo di Fortini in poche battute. Però una cosa la voglio dire, dunque, innanzitutto storicamente Fortini già a Firenze probabilmente aveva letto qualcosa di Marx, ma la sua formazione avviene prevalentemente in Svizzera. In Svizzera legge anche Lenin in francese per la prima volta, In Svizzera, tra l'altro, sarà uno dei pochi a leggere i verbali del processo a Bukharin. E quindi Fortini intuisce, capisce che negli anni 30 era successo qualcosa di drammatico in Unione Sovietica. Su questo voglio dire una cosa, con molta chiarezza, anche per togliere qualsiasi ambiguità alle posizioni di Fortini. Allora, sappiamo tutti quanto lui sia stato critico nei confronti dello stalinismo, anche di quella parte dello stalinismo italiano che comunque pure era presente negli anni 50, pur nella vivacità di un partito comunista come quello italiano, estremamente originale, insomma, che era cresciuto in fondo anche grazie alla lezione di Gramsci, insomma, quindi molti interlocutori di Fortini erano comunisti fondamentalmente. Fortini aveva chiara la consapevolezza che una trasformazione socialista di questo paese comunque sarebbe dovuta passare anche attraverso il Partito Comunista Italiano, e però criticava certi aspetti che non lo convincevano, in particolar modo in relazione agli aspetti peggiori dello stalinismo. Ma insieme a questo Fortini aveva anche un'alta consapevolezza della storia della Unione Sovietica, cioè sapeva perfettamente che cosa aveva rappresentato la guerra antifascista, la guerra antinazista. Nell'ultima poesia scrive appunto «Proteggete le nostre verità», in composita Solvantur, l'ultima poesia di Fortini, e prima di dire appunto «Proteggete le nostre verità», lui ricorda in tre versi straordinari un episodio storico del novembre 41, quando i nazisti arrivano alle porte di Mosca. Non possiamo più, ci disse, ritirarci, abbiamo Mosca alle spalle. Si chiamava Klokov. Rivolgo col bastone le foglie dei viali, quei due ragazzi mesti scalciano una bottiglia, proteggete le nostre verità. Quindi nei confronti anche della storia dell'Unione Sovietica c'era questa duplicità, critica radicale nei confronti delle degenerazioni dello stalinismo, ma nello stesso tempo riconoscimento del sacrificio immenso che l'Armata Rossa ha dovuto sostenere con 27 milioni di morti per liberare l'Europa da quella che appunto veniva chiamata la peste bruna. E per quanto riguarda poi, diciamo, l'originalità del suo marxismo, io ricorderei due grandi autori, oltre naturalmente a Marx e a Lenin, naturalmente, che sono stati una bussola costante negli orientamenti politico-culturali di Fortini, e cioè Bertolt Brecht e Gheorghe Lukács. Questi due grandi intellettuali del Novecento sono stati dei punti di riferimento ineludibili per il lavoro poetico, politico, culturale di Franco Fortini. Ecco, devo dire, anche su questo aveva una grande e profonda conoscenza dei grandi temi del marxismo novecentesco, come pochi, direi. Ecco, una differenza per esempio con Pasolini è su questo. Pasolini aveva una consapevolezza più fragile rispetto a queste grandi questioni, no? Decisamente più, mentre lui, ma non soltanto rispetto a Pasolini, anche a tanti altri intellettuali della sinistra italiana, chiamiamolo così, in lui invece c'era sempre un'attenzione, direi, a volte quasi proprio filologica, diciamo, no? Nei confronti di questi autori. Cioè, parlare di Brecht significa parlare anche della sua poesia, perché ricordiamo un altro aspetto fondamentale: Fortini è stato un grande mediatore culturale attraverso la traduzione, una traduzione eccezionale. Brecht entra in Italia negli anni 50 grazie a Fortini, che già in quegli anni traduce Santa Giovanna dei Macelli, per esempio, e questo però va detto insieme alla moglie Ruth Leiser Fortini, svizzera tedesca, da cui impara il tedesco, si può dire, fino alla grande traduzione del Fausto di Goethe. Fortini traduce il Fausto negli anni fra il 65 e il 70, e poi Paul Éluard, la poesia della resistenza francese, anche Éluard, che è molto presente nel Politecnico. Tra l'altro qui parliamo del Politecnico di Elio Vittorini, e quindi parliamo di Elio Vittorini, perché non scordiamoci che cosa è stato questo grande combattente, anche un uomo un uomo straordinario. E se permettete, io vorrei leggere una brevissima poesia di Fortini, Il ricordo di Elio Vittorini, una poesia scritta negli anni 70, in cui lui lo ricorda. E la poesia si intitola Le sette di sera. Elio, come va? Gli dissi. Mi guardò spaventato. Aveva in mano le chiavi della Giulia. Forse non mi riconosceva per la bruma delle sette. O forse ero davvero mutato come un morto. Ma abbracciò affettuoso come pungevano i suoi baffi. Ma strinse l'aria. Perché non ti fa mai vedere? Disse, tremando e fingendo di nulla.
Sì, questo è il ricordo di Fortini, di Vittorini, molto, di Vittorini, è molto importante, perché è stata figura.
Con Vittorini è un rapporto molto serio, molto profondo.
E sì, qui io... si aprirebbe, credo.
No, adesso.
Non lo voglio aprire adesso, per carità. Perché... Lo dicevo anche a Lorenzo, che c'è in ascolto, ancora sei in linea con noi, quest'ultima parte dell'audio, queste ultime cose dette, che aprono proprio non una finestra ma un varco enorme su quell'altra esperienza che è stata quella grande esperienza del Politecnico, su cui probabilmente mancano aggiornamenti, mancano riproposizioni, manca molto sull'esperienza del Politecnico, anche da un punto di vista di riflessione critica, non solo come elogio di un grande laboratorio, di una grande fucina culturale e intellettuale. Forse anche lì ci sono stati dei momenti di grande scontro, lo dico soprattutto a Donatello che è qui con noi, basta pensare insomma alle questioni con Togliatti, no? Vittorini Togliatti, di cui mi piacerebbe sentire, ma qui in senso proprio polemico eccetera, quale fu la posizione di Fortini in quella circostanza, no? Perché ripeto, non è tema dell'oggi, però bisognerebbe proseguire con queste riflessioni, perché credo che siano importanti per tutti.
Assolutamente sì.
Di dire in questo momento è di fare una riflessione su quello che è il destino che Fortini vede per sé, e nella poesia La promessa, la conclusione, no? È qualcosa mi è stato detto che devo ricordare meglio, che quanto di me si consuma sarà cibo e bevanda di molti. Non so se mette conto ritrovare tra le mie carte le precise parole della promessa. Questo è, un lascito importante, fondamentale. Certo. Dopodiché, se dobbiamo chiudere...
Ci sei?
Sì.
Pronto?
Certo, potremmo continuare per tantissimo. Tra l'altro, appunto, Vittorini è un'altra figura... mi affascina tantissimo, chissà che un domani non faccia qualcosa anche su Vittorini, però ecco, mi piace molto nella poesia che è stata letta un po' il ribaltamento, no? In qualche modo noi siamo i morti che veniamo visitati, no? E questa cosa è veramente, fa parte molto di Fortini, tutto il discorso sulla morte, sul decadimento, no? del fisico, sul fatto dell'aldilà, in qualche modo è molto molto presente sempre questa dimensione un po' di parlare da un altrove, no? da dove si ritorna in qualche modo, e quindi mi colpisce sempre questo fatto, no? Nella sua poesia, in Composita sol vanto, questo è proprio il tema, penso uno dei temi proprio cardine. E poi vabbè, il rapporto di amicizia, che ovviamente è molto molto forte, le sensazioni fisiche della poesia di Fortini, no? Questi baffi che pungono, cioè proprio li senti, io li sento nel momento in cui, e quindi ecco, grazie anche per aver condiviso questa lettura su Elio. E io non so se non ho molto altro da aggiungere, nel senso che volevo
delle ultime, pronto?
Sì. Sì, sì.
Ecco, diciamo, lascio ad ognuno di voi delle ultime considerazioni. Allora, ricorderei di nuovo questo documentario, il titolo Memorie del dopodomani, e Lorenzo Pallini il regista, ne abbiamo parlato, la campagna di crowdfunding, mi permetto di dire che su Produzioni dal Basso chi cerca quella campagna troverà anche la campagna di radio abbonamento di Onda Rossa, che ne abbiamo sempre bisogno. E comunque di nuovo l'invito a Lorenzo di sollecitare, ecco, questo è il termine giusto, chi è all'ascolto e chi ha, magari stando all'ascolto, poi potrà parlarne con amici, amiche, compagni e compagne di questa iniziativa e della necessità di sostenerla.
E anche a Lorenzo proprio dico, rispetto anche alla richiesta che ha fatto della riproduzione della poesia letta prima, che comunque tutta questa trasmissione la potrà poi ritrovare sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info, dove appunto la troverà tutta, e quindi potrà fare quello che vuole, insomma, di questa trasmissione.
Certo, ma poi la diffonderemo. Io volevo dire soltanto, chiudere con una nota, nel senso che il titolo Memorie per dopodomani potrebbe, se letto diciamo in maniera frettolosa, rimandare a un qualcosa per cui il nostro passato ci servirà forse più tardi, forse domani, forse mai. Ecco, io vorrei ribadire il fatto che questo è chiaramente, si ricollega con tutto il discorso del comunismo che abbiamo fatto prima, no? Cioè qualcosa che affonda nelle radici del passato, anche del nostro passato, e che però viene proiettato in avanti, e questa dimensione in Franco è assolutamente sempre presente. Quindi il fatto di avere uno sguardo a lungo termine, che non vuol dire che non dobbiamo occuparci di quello che abbiamo adesso, cioè vuol dire occupiamocene con la consapevolezza dell'oggi, che è la cosa più importante, però guardando avanti, non guardandoci i piedi. E questo, insomma, ecco, è un insegnamento, no, che è sempre reale, ecco, sempre attuale. E quindi vi ringrazio per lo spazio che mi avete dato. Io sono convinto che riusciremo a concludere questo documentario nel migliore dei modi, e soprattutto a farlo circolare, perché è quello che, come vi dicevo, non per un utilizzo mio, di un guadagno, poi voglio dire, guadagnare con Fortini, credo, insomma, chi lo sa, ecco, è un'impresa, ecco, che non nessuno potrebbe. Quindi quello che mi interessa è far circolare questa voce, questa sua voce, e utilizzarla, riutilizzarla. Questa è un'altra cosa che lui dice molto spesso: magari leggetemi, però a un certo punto chiudete il libro, guardate fuori, e se la giornata è limpida uscite e fate qualcosa della vostra vita. Ecco, credo che questo sia, Fortini non è solo i libri, non è solo, è anche questa dimensione qui, cioè prendete quello che vi serve e fatelo vostro e utilizzatelo giorno dopo giorno.
Senti, allora noi ti salutiamo ringraziandoti tantissimo e dando anche la disponibilità di Radio Onda Rossa a organizzare qualche iniziativa, e quando sarà pronto il documentario, per proiettarlo, come abbiamo fatto anche per altre cose. Insomma, ci interessa anche, come oggi hai visto, insomma, un discorso, diciamo, culturale fra virgolette, perché poi è una parola che possiamo semplicemente a tagliare a molte cose che facciamo, non solo a quelle tipo questa di oggi. Comunque, insomma, ci interessava, tienilo presente, e ti facciamo comunque i migliori auguri per la conclusione di questo lavoro, di questo percorso.
Grazie, ti ringrazio davvero.
Ciao Lorenzo, grazie.
Grazie Lorenzo, ciao. Stai bene.
Ciao, grazie.
E allora, sì. Adesso appunto, non so se volete aggiungere ovviamente qualche cosa, non so se a conclusione o non a conclusione.
Dici tu.
Si stanno consultando questi.
Sì, no. Ma dunque, allora io concluderei, poi insomma vorrei dire questo partendo proprio dall'esperienza di Politecnico, perché quella è stata una delle esperienze appunto pratiche di condivisione del sapere, di socializzazione del sapere, di diffusione del sapere dentro quel giornale, con tutti i limiti, le contraddizioni, i conflitti che c'erano, tuttavia si affacciava nella società italiana un'idea vera, autentica di sapere democratico, un tentativo che durerà poi nei decenni successivi al Politecnico, almeno per quanto riguarda l'opera di Fortini, sarà un segno distintivo del suo lavoro culturale, è una cosa a cui non verrà mai meno. Da un lato il rigore dello specialismo, il rigore dello studio serio, non a